Mama, don't treat your daughter mean. That's the meanest woman a man must ever see. You want your friend to be bad like that.
Capitolo 26esimo. La morte. La stanza da letto d'Evangelina era una spaziosa camera che, come tutte le altre della casa, dava sull'ampia veranda. La stanza comunicava da una parte con l'appartamento di suo padre e di sua madre e dall'altra con quello di Miss Ophelia. Sinclair aveva secondato il proprio gusto decorando quella camera in uno stile che fosse specialmente d'accordo con l'indole di colei che l'abitava. Le finestre erano adorne di tende di mussolina bianca e rosa, un tappeto fatto a Parigi e del quale Sinclair aveva dato il disegno, era disteso sul pavimento. Aveva una balza di bocci di rose e fogliame, e il centro era formato da un mazzo di rose sbocciate. Il letto, le sedie e i sofà di bambù erano eleganti e originali. Sopra una mensola d'alabastro, vicino al letto, era un angelo meravigliosamente scolpito, con le ali socchiuse. Teneva nelle mani protese una corona di mirto. Il cortinaggio di garza color di rosa rigato d'argento scendeva dal baldacchino e serviva da zanzariere, difesa indispensabile in quel clima, in ogni stanza da letto. I sofà di bambù erano coperti di cuscini di damasco color di rosa in gran numero e dalle mani di statuette scolpite scendevano su quelli cortine di garza simili a quelle del letto. Una leggera e graziosa tavola di bambù posta in mezzo alla camera, sosteneva un vaso di marmo greco, della forma d'un giglio coi suoi bottoni, sempre pieno di fiori. Su quella tavola erano i libri e il calamaio di Eva. V'era infine nella camera un caminetto di marmo e su quello una bellissima statuetta del Redentore in atto di accogliere i fanciullini. Ai lati, vasi di marmo, nei quali Tom si onorava e deliziava di mettere ogni mattina mazzi di fiori. Due o tre bellissime pitture rappresentanti fanciulli adornavano le pareti. Insomma, dovunque l'occhio si volgesse, incontrava simboli di innocenza infantile, di bellezza e di pace. Nell'aprir gli occhi, alla luce del giorno, Eva riceveva impressioni soavi. La forza apparente che sosteneva la fanciulla dileguò ben presto. Il suo lieve passo si faceva sentire sempre più di rado sulla veranda, poiché ormai ella se ne stava quasi sempre adagiata sulla poltrona, presso la finestra spalancata, coi grandi e profondi suoi occhi fissi sulle acque del lago. Mentre ella stava così adagiata, sulla metà del pomeriggio, con la Bibbia aperta sulle ginocchia, le dita trasparenti fra le pagine di essa, udì all'improvviso la voce di sua madre che gridava sulla veranda più aspramente del solito. «Che hai fatto?» «Che nuova bricconata ti proponi? Hai colto i fiori, eh?» E nel medesimo tempo Evangelina sentì il suono d'uno schiaffo. «Perdono, signora, questi fiori sono per Miss Eva», rispose la voce di Topsy. «Miss Eva? Bella scusa! Credi che Eva abbia bisogno dei tuoi fiori, negra buona nulla che sei? Via subito di qua!» Evangelina balzò dalla poltrona ed uscì sulla veranda. «Oh, mamma, mi piacciono tanto i fiori!» «Lasciate che io li abbia, ve ne prego!» «Ma Eva, la tua camera n'è già piena!» «Non sono mai troppi», disse Evangelina. «Topsy, portameli!» Topsy, che si era tirata in disparte con aria stizzosa, venne subito a offrirglieli. La sua titubanza era l'opposto della consueta sua folle arditezza e vivacità. «Che bel mazzo!» disse Evangelina nel riceverlo. «Tu accomodi fiori con molta grazia, Topsy!» «Non ne ho in questo vaso», soggiunse, «e gradirei che tu me ne portassi ogni giorno». «È un'idea strana», disse Maria. «Che bisogno ne hai?» «Non importa, mamma. Non volete forse che Topsy mi contenti?» «Ma sì, cara Eva, fa pure ciò che vuoi. Topsy, hai udito la tua padroncina. Ricorda bene i suoi ordini». Topsy abbassò lo sguardo, fece un lieve inchino e mentre si allontanava Evangelina vide che le lacrime cadevano sopra le sue guance nere. «Vedi, mamma, io sapevo che la povera Topsy desiderava far qualche cosa per me», disse Evangelina. «Ah, no! Essa gode solamente di fare sciupio e coglie fiori appunto perché le è vietato di toccarli. Ma se ti aggrada, li colga pure». «Mamma, Topsy è molto cambiata e la ora fa di tutto per diventar buona. Dovrà sforzarsi per molto tempo prima che ella possa riuscire al bene, disse Maria con un gesto sprezzante. Sai pure, mamma, che nessuno al mondo ebbe mai cura della poverina. Ella fu allevata in modo ben diverso da noi.
È vero,
disse Maria sbadigliando. Oh,
mia cara, fa un caldo insopportabile.
Non credi, mamma, che Topsy potrebbe divenire un angelo come ciascun di noi, se fosse cristiana?
Che idea ridicola! Non ci sei che te per pensare cose simili. Ma infatti potrebbe anche essere.
Mamma, il Dio non è suo padre come è padre nostro? Non è Gesù il suo salvatore?
Sì, può essere, ti dico. Credo che il Dio abbia fatto tutti gli uomini. Ma dov'è la mia boccettina?
È pur triste cosa, esclamò Evangelina con gli occhi fissi sul lago, come parlando a se stessa.
Che vuoi dire?
Chiese la madre.
Dico che è pur triste cosa pensare che una creatura, la quale avrebbe potuto divenire un angelo e abitare un giorno nel cielo, cada giù, giù nel profondo, né vi sia chi la soccorre. Infelice!
Non possiamo farci nulla, è dunque inutile accorarsene, Eva. Il meglio è l'esser grati a Dio dei beni che ne riceviamo.
Eppure io m'affliggo pensando alle povere creature che non hanno alcun bene.
Strana idea! La mia religione mi insegna ad essere grata dei benefici che godo.
Mamma, disse Evangelina, vorrei che mi tagliassero alcune ciocche dei miei capelli. Anzi, molte.
Perché?
Vorrei darne ai miei amici finché sono in grado di farlo io stessa. Vuoi chiamarla cugina affinché venga a tagliarmeli?
Maria rinforzò la voce per chiamare Miss Ophelia senza scomodarsi. Quando la vide entrare, Evangelina si sollevò alquanto sopra i cuscini e, scotendo le lunghe sue trecce dorate, disse con aria scherzevole:
«Venite, cugina, a tosar l'agnello!»
«Che significa ciò?» chiese St. Clair, che entrava in quel momento recando alcune frutta che aveva colte egli stesso.
«Babbo, io prego la cugina di tagliare una parte dei miei capelli. Ne ho troppi e mi riscaldano la testa. Inoltre desidero darne a qualcuno.»
Miss Ophelia si fece innanzi con le forbici.
«Badate bene, fate in modo che non apparisca. Tagliate per di sotto. I capelli d'Eva sono il mio orgoglio.»
«Oh, babbo!» esclamò Evangelina tristemente.
«Sì, e desidero che siano ben cresciuti e inanellati quando andremo alla piantagione di tuo zio a trovare il cugino Enrico», disse St. Clair con accento gioviale.
«Non v'andrò mai, babbo. Vado in un paese più bello. Oh, credimi, non vedi che ogni giorno vado perdendo le forze?»
«Perché insisti nel volermi far credere una cosa sì crudele, Eva mia?» le disse il padre.
«Perché sento che è vera, babbo. E se tu vorrai credervi, forse non potrai fare a meno di condividere i miei sentimenti.»
St. Clair ammutolì e guardò con dolore quei lunghi capelli che Miss Ophelia poneva sulle ginocchia della fanciulla a mano che li veniva tagliando. Evangelina li prendeva, li guardava fissamente, li inanellava sul dito e di quando in quando fissava sul padre uno sguardo ansioso.
«Ecco appunto ciò che prevedevo!» esclamò Maria. «Ecco ciò che distruggeva la mia salute e che mi conduce alla tomba senza che alcuno vi ponga mente. Io lo previdi da gran tempo, St. Clair, e fra poco confesserete che avevo ragione.»
«E ciò vi riuscirà certamente di grandissima consolazione», rispose St. Clair con amarezza.
Sua moglie si gettò riversa sopra un seggiolone, coprendosi il viso col fazzoletto. I sereni azzurri occhi d'Evangelina si volgevano or sull'uno or sull'altra. Era lo sguardo tranquillo e intelligente di un'anima già mezza distaccata dai suoi legami terreni. Essa parve allora comprendere e sentire la differenza che correva tra l'uno e l'altro dei suoi genitori. Fece cenno con la mano al padre. Egli venne e le si sedette accanto.
«Babbo, io divento ogni giorno più debole e sento che me ne vado. Ho bisogno di dirti e di fare alcune cose e tu non vuoi udir parola su tal soggetto. Ma bisogna pur che tu mi ascolti. Non v'è tempo da perdere. Consenti che ne parli adesso?»
«Figliuola mia, lo consento», disse St. Clair coprendosi gli occhi con una mano mentre con l'altra teneva quella d'Evangelina.
«Io desidero dunque di veder qui tutti i nostri servi. Ho da dir loro qualche cosa.»
«Ebbene», disse St. Clair con voce che parve un gemito, «sia pure».
Miss Ophelia spedì subito un messaggero e tosto la moltitudine dei servi s'adunò nella camera. Evangelina era sostenuta dai guanciali. Intorno al viso le ondeggiavano i capelli e le guance vivamente colorite formavano un doloroso contrapposto con la bianchezza della sua pelle e la magrezza delle sue forme. Evangelina si sollevò alquanto e guardò a lungo e fissamente intorno a sé. Ciascuno appariva pieno di tristezza e d'ambascia. Parecchie donne si coprivano il viso coi grembiuli.
«Vi ho fatto chiamar tutti, miei cari amici», disse Evangelina, «perché vi amo. Io vi amo tutti. E ho da dirvi cosa della quale vorrei che vi ricordaste sempre. Io sto per abbandonarvi. Fra pochi giorni non mi vedrete più».
Qui la fanciulla fu interrotta da gemiti, pianti e lamentazioni che sorsero da ogni parte, in modo che la debole sua voce ne rimase soffocata. Ella tacque un istante, poi, con un accento che sospese il singhiozzare di tutti, disse:
«Se mi amate, non mi interrompete così. Ascoltatemi. Io voglio parlarvi delle vostre anime. Parecchi di voi, temo, non vi pensano abbastanza. Voi altri non vi prendete cura se non delle cose di questo mondo, ma io bramerei che vi rammentaste dell'altro mondo, assai più bello, dov'è Dio. Io vado là, e voi pure potrete venirci. Il luogo è preparato per voi come per me. Ma se desiderate di salirvi, non state più a vivere nell'inerzia, nell'indifferenza e nella spensieratezza. Bisogna che siate cristiani. Ricordatevi bene che potete tutti divenire angeli ed essere angeli per sempre. Se desiderate ciò, bisogna vivere da cristiani, pregare, leggere».
La fanciulla si interruppe e, guardandoli con profonda compassione, disse teneramente:
«Oh, Dio buono, mi dimenticavo che non sanno leggere, povere creature».
E nascondendo il viso nei guanciali si pose a piangere. Ma i singhiozzi mal rattenuti di coloro a cui aveva rivolto le parole e che se ne stavano genuflessi sul pavimento la eccitarono a proseguire.
«Non importa», disse ella rialzando il capo con un amabile sorriso. «Io ho pregato per voi e so che Gesù vi aiuterà, quantunque non sappiate leggere. Fate ogni vostro sforzo. Pregate tutti i giorni, chiedetegli soccorso. Fatevi leggere la Bibbia ogni volta che potrete, ed io sono certissima che vi rivedrò tutti in cielo».
«Amen», risposero a voce sommessa Tom, Mami ed altri che appartenevano alla chiesa dei metodisti. Anche i più giovani e spensierati per la prima volta singhiozzavano con la testa abbassata tra le ginocchia.
«Io so», soggiunse Evangelina, «che voi tutti mi amate». «Sì, oh sì, vi amiamo davvero, Dio la benedica», fu la spontanea risposta di tutti. «Lo so bene, non c'è un solo di voi che non sia stato sempre buono con me. Ed ora io desidero darvi qualche cosa che non potrete guardare senza ricordarmi. Ecco per ognuno una ciocca dei miei capelli. Quando la guarderete, ricordatevi che io vi ho amati, che sono andata in cielo e che bramo di vedervi tutti lassù».
Allora succedette una scena che non potrebbe ridirsi a parole. Tutti si adunarono intorno alla fanciullina, piangendo, singhiozzando, per ricevere dalla mano di lei quell'ultimo pegno di affetto. Cadevano in ginocchio, pregavano e le baciavano il lembo della veste. I più attempati le rivolgevano parole di riverente amore, miste a preghiere e benedizioni, in cui si scorgeva l'impronta della sensibilità della loro razza. Di mano in mano che ciascuno di essi riceveva il suo dono, Miss Ophelia, che temeva per la piccola inferma l'effetto di tanta agitazione, faceva loro un cenno perché uscissero dalla camera. Alla fine non vi rimasero che Tom e Mami.
«Eccone una assai bella per voi, zio Tom», disse Evangelina. «Oh, come sono contenta, zio Tom, nel pensare che vi rivedrò in paradiso. Sì, voi ci sarete. Ed anche Mami, cara, buona e dolce Mami»,
soggiunse ella gettando affettuosamente le braccia al collo della sua nutrice.
«Oh, Miss Eva, come potrò vivere senza voi?» disse la fedele creatura. «Mi sembrerà che tutta la casa sia deserta».
E così dicendo Mami si dava alla disperazione. Miss Ophelia spinse dolcemente lei e Tom fuori dell'uscio. Essa credeva che tutti fossero usciti, ma voltandosi il suo sguardo incontrò Topsy, che le stava ritta dinanzi.
«Di dove esci?»
le chiese vivamente.
«Ero qui»,
rispose la negretta asciugandosi gli occhi.
«Oh, Miss Eva, io sono stata cattiva, ma non darete anche a me una ciocca dei vostri capelli?»
«Sì, certo, povera Topsy, tieni, e ogni volta che la guarderai, pensa che io ti ho amata e che ho cercato di renderti buona.
Oh, Miss Eva, procurerò, ma per me è così difficile il far bene. Non sono ancora riuscita a prenderne l'abitudine.»
«Dio ti aiuterà, Topsy.» «Sì, egli ti aiuterà, perché egli incresce molto di vederti cattiva.» Topsy se ne andò tutta afflitta, nascondendosi in seno la preziosa ciocca. Usciti che furono tutti, Miss Ophelia chiuse la porta. L'esimia donna non aveva potuto trattenere le lacrime durante quella commovente scena, ma era in grave pensiero per le conseguenze che potevano derivarne alla malata. Sinclair, in tutto quel tempo, era rimasto immobile e col volto nascosto tra le mani.
«Babbo»,
disse Evangelina con voce soave, ponendo una manina sulle mani di lui. Egli si scosse e rabbrividì, ma non rispose.
«Caro babbo»,
disse ella. Sinclair balzò in piedi e, in preda a una viva agitazione, esclamò:
«Ah, non posso! No, non posso sopportare questo dolore! L'Onnipotente fa pesare su me tutta la sua collera!»
E il suo accento era pieno di amarezza.
«Agostino», disse Ofelia, «Iddio è padrone di disporre come gli aggrada di ciò che è suo.
Forse, ma non per questo la mia sventura è meno orribile»,
replicò egli con voce aspra, iraconda, e senza versare una lacrima, mentre si voltava altrove.
«Babbo, tu mi spezzi il cuore»,
disse Evangelina abbandonandosi tra le sue braccia.
«Oh, non sta bene pensar così!»
E singhiozzava e piangeva con una violenza che li spaventò tutti e cambiò d'improvviso il corso dei pensieri di suo padre.
«Calmati, Eva mia, calmati! Ho avuto torto, sono cattivo. Sentirò nel modo che ti piace, farò tutto quello che vuoi, ma calmati, non piangere. Io mi rassegnerò. Sono colpevole d'aver parlato a quel modo.»
Ben presto Evangelina si ricompose, come innocente colomba, nelle braccia di suo padre, ed egli, curvo su lei, le bisbigliò le più soavi parole. Maria si alzò ad un tratto e ritornò nel suo appartamento, dove ebbe un violento attacco di nervi.
«E a me non hai dato una ciocca dei tuoi capelli, Eva mia»,
le disse suo padre con un sorriso malinconico.
«Sono tutti per te, babbo»,
rispose Evangelina sorridendo anch'essa.
«Per te e per la mamma, e ne darai alla cugina quanti ne desidera. Solamente ho voluto io stessa darne a quei poveretti, perché potevano essere dimenticati, capisci, babbo, quando io non ci sarò più, e perché spero che ciò li aiuterà a ricordarsi.»
«Tu sei cristiano, babbo, non è vero?» disse Evangelina con aria pensosa.
«Perché mi fai questa domanda?»
«Non so, tu sei tanto buono, né potrei comprendere come tu non fossi cristiano.
Che intendi per essere cristiano, Eva?»
«L'amar Cristo sopra ogni cosa.»
«E lo ami tu, Eva, a questo modo?»
«Sì, certamente.»
«Ma», disse Sinclair, «non lo hai mai veduto.»
«Che importa ciò?»
replicò Evangelina.
«Io credo in lui e fra non molti giorni lo vedrò.»
E il viso della fanciulla era tutto raggiante di allegrezza. Sinclair non aggiunse parola. Si ricordò che sua madre aveva gli stessi sentimenti, ma nessuna corda vibrava nel suo cuore. Evangelina, dopo quel giorno, declinò rapidamente. Non vi era dubbio del prossimo evento. Bisognava rinunziare a ogni speranza. La sua bella camera da letto era, agli occhi di tutti, una stanza mortuaria. Lo zio Tom era spesso nella camera di Evangelina. La fanciulla andava soggetta a irritazioni nervose e trovava qualche sollievo nel farsi portare in giro. Ed era per Tom la maggior soddisfazione di recare in braccio quella debole creatura, adagiata sopra cuscini, ora nella sua camera ed ora sulla veranda, e talvolta, quando un fresco venticello spirava dal lago, nelle prime ore del mattino, egli la portava attorno, sotto gli aranci del giardino, e la deponeva sopra un sediletto, per cantarle i suoi inni prediletti. Anche suo padre la portava in braccio,
ma non poteva regger molto a questa fatica e quando essa lo vedeva stanco gli diceva
«Babbo, lascia fare a Tom. Poveretto, lo fa volentieri. Sai bene che non può farmi altro, eppure desidera tanto di fare qualche cosa per me».
«E io no, Eva?» disse il padre.
«Sì, sì, tu fai molto per me e sei il mio tutto. Tu mi fai la lettura, tu mi vegli di notte. Tom non ha che questo e i suoi canti. E poi egli è più robusto di te. Sento che mi porta con maggior facilità e senza stancarsi».
Tom non era il solo che desiderasse far qualche cosa per Evangelina. Tutti gli schiavi della famiglia partecipavano a quel desiderio e gareggiavano di zelo per servirla. Il cuore della povera Mami volava sempre verso la padroncina, ma essa non aveva modo di recarvisi né giorno né notte, perché Maria aveva dichiarato che il suo stato di salute non le permetteva di rimanere sola. E poi sarebbe stato contrario ai suoi principi concedere che altri avesse un momento di tregua. 20 volte la notte Mami doveva alzarsi dal letto per fregarle i piedi, o bagnarle la fronte, o cercare il fazzoletto, o darle da bere, abbassare una cortina perché v'era troppa luce, sollevarla perché faceva troppo scuro. Di giorno, quando credeva di potersi recare un momentino presso l'inferma, Maria trovava 1000 modi per darle da fare, tenerla presso di sé o commetterle nuovi ordini. Sicché Mami non poteva vedere Evangelina che alla sfuggita.
«Mi sento in obbligo di badar bene alla mia salute», diceva Maria, «debole come sono e con le cure che io debbo a questa cara fanciulla».
«In verità», rispondeva Sinclair, «mia buona amica, credevo che la nostra cugina te ne alleviasse il peso».
«Tu parli come uomo, Sinclair. Si può alleviare il peso d'una madre nelle cure che si richiedono per una fanciulla in quello stato? Ma è sempre così. Nessuno intende mai quello che io provo. Non posso mica prendere le cose come fate voi».
Sinclair sorrise, e dobbiamo scusarlo se poté sorridere, perché quella creaturina, nel dipartirsi da loro, era così tranquilla e serena, una brezza sì soave spingeva la sua navicella verso le celesti rive, che nessuno avrebbe potuto credere all'appressarsi della morte in quella forma. La fanciulla non sentiva dolore, ma solamente una soave stanchezza ognor crescente, ed era così bella, fidente, felice, che effondeva la pace intorno. Sinclair sentì una strana calma insinuarsi nell'animo suo, ma la speranza ormai diventata impossibile non era rassegnazione, bensì una sicurezza del presente così soave che egli non si curava dell'avvenire. Era come la dolcezza malinconica che proviamo in autunno quando i boschi cominciano a impallidire, quando gli ultimi fiori sbocciano sugli argini, e noi tanto più godiamo di quella vista in quanto che sappiamo di non averne a godere a lungo. Quelli che meglio conosceva i pensieri e i presentimenti d'Evangelina era il suo amico e fedel servo, Tom. A lui essa confidava tutto ciò che non avrebbe detto a suo padre per timore di affliggerlo troppo. A lui comunicava quei misteriosi avvertimenti che l'anima riceve quando i vincoli con cui è stretta al suo carcere di argilla cominciano ad allentarsi. Tom finalmente non volle più coricarsi nella sua cameretta, ma passava le notti nella veranda, pronto ad ogni chiamata.
«Zio Tom», gli disse Miss Ophelia, «che idea vi salta in capo di dormire per terra come un cane? Io vi credevo uomo d'ordine, al quale piacesse di coricarsi a letto da cristiano».
«Sì, Miss Ophelia», rispose Tom con aria di mistero, «ma ora...»
«Ebbene, ora che c'è?»
«Parliamo sottovoce. Il padrone non sarebbe contento di udirmi. Ma bisogna pure, Miss Ophelia, che qualcuno vegli per aspettar lo sposo».
«Che volete dire, Tom?»
«Sapete bene che è detto nella Sacra Scrittura. A mezzanotte si intese un grido. Ecco lo sposo che viene. Ora, Miss Ophelia, io l'aspetto ogni notte. Né potrei chiudere occhio se fossi tanto lontano da non sentirlo giungere».
«Che cosa vi fa credere sì vicino l'istante?»
«Miss Eva me lo ha detto. Il Signore le mandò un suo messaggio celeste. Io voglio star pronto, Miss Ophelia, perché quando la benedetta creatura salirà al cielo, la porta sarà spalancata così ampiamente che noi potremo gettare uno sguardo in quella gloria».
«Zio Tom, Miss Eva si è lamentata di sentirsi peggio stasera?»
«No, ma stamani mi ha detto che l'ora si avvicina. Sono gli angeli che lo rivelano all'anima sua.
È della tromba il suono che annunzia il santo dì»,
soggiunse egli citando il suo inno prediletto. Questo dialogo avveniva tra Tom e Miss Ophelia dopo le 10, una notte che, fatta la sua solita ispezione e andando a chiudersi nella propria camera, Miss Ophelia lo trovò sdraiato sopra una stoia dinanzi all'uscio.
«Cugina», le disse Sinclair, «ci riuscirà forse di salvarla, essa certamente sta meglio»,
e si ritirò col cuore più sollevato di quanto non l'avesse avuto da parecchie settimane. Ma sulla mezzanotte, ora strana e misteriosa, in cui diviene più trasparente il velo che separa il fragile presente dall'eterno avvenire, il messaggero comparve. Si udì un calpestio nella camera come di persona che si affretta. Era Miss Ophelia che, rimasta a vegliare presso la fanciulla, si avvide di ciò che le sperimentate infermiere sogliono chiamare un cambiamento. Essa aprì la porta che metteva sulla veranda e Tom fu subito in piedi.
«Tom, andate a chiamare il medico senza perdere un istante», disse Miss Ophelia, e attraversata la camera bussò all'uscio di Sinclair.
«Cugino», disse, «accorrete, ve ne prego». Queste parole caddero sopra il cuore di lui come palate di terra sopra una cassa da morto. Egli fu in un attimo fuori della sua camera, chino sopra la figlia tuttora addormentata. Che cosa vide perché il cuore gli si agghiacciasse? Perché nessuna parola fu scambiata tra i due?
Ben potete comprenderlo, voi che vedeste quella medesima espressione sopra un volto amato, quella espressione indescrivibile che non lascia speranza alcuna, che non ammette inganni, e vi avverte che la persona cara non sarà a lungo più vostra.
Il volto di Evangelina però non aveva un'impronta di terrore, ma un'alta, quasi sublime espressione, segno della presenza tutelare degli angeli, aurora della vita immortale in quella fanciulletta. Sinclair e sua cugina la contemplavano in sì profondo silenzio che l'oscillare del pendolo dell'orologio pareva troppo rumoroso. Dopo alcuni momenti Tom tornò col medico, il quale gettò sulla giacente uno sguardo e non fece parola.
«Quando è avvenuto questo cambiamento?» chiese poi a bassa voce.
«Allo scoccare della mezzanotte».
Svegliata dall'arrivo del medico, Maria uscì in gran fretta dalla camera vicina e tutta conturbata esclamò
«Agostino, cugina mia, che c'è?»
«Zitta», rispose Sinclair con voce tremante. «Essa muore».
Mami udì queste parole e corse ad avvertirne gli schiavi. Tutti di casa furono subito in piedi. I lumi correvano, si udiva rumor di passi da una stanza all'altra. Facce ansiose riempivano la veranda e guardavano piangendo attraverso ai cristalli. Ma Sinclair nulla intese, nulla disse. Egli vedeva solamente quell'espressione misteriosa sul volto della fanciulla addormentata.
«Oh!» esclamò. «Se volesse destarsi e dirmi ancora una parola!»
E chinandosi sopra di essa le mormorò dolcemente all'orecchio.
«Eva, mia diletta Eva!»
I grandi occhi azzurri della fanciulla si apersero. Un sorriso le balenò sul volto. Essa tentò di sollevare un poco la testa e di parlare.
«Mi ravvisi, Eva?»
«Caro babbo!»
disse ella facendo un ultimo sforzo e mettendogli le braccia intorno al collo, ma queste ricaddero. Sinclair vide uno spasimo di agonia passarle sopra il volto. Ella aveva il respiro affannoso e le sue manine tremavano convulsamente.
«Gran Dio, è cosa troppo orribile!»
esclamò egli voltandosi altrove con disperazione e stringendo con ansia le mani di Tom senza sapere ciò che facesse. Poi soggiunse
«Tom, figliuolo mio, il dolore mi uccide!»
Tom teneva strette nelle sue mani quelle del padrone. Il suo nero viso era inondato di lacrime ed egli guardava in alto, in atto di chiedere aiuto a chi solo poteva darlo.
«Prega che questa prova sia breve», disse Sinclair. «Mi spezza il cuore».
«Benedite il Signore, è già passata, padrone, guardatela adesso!»
La fanciulla riposava ansante sopra i guanciali, come persona stanca. I suoi grandi occhi sereni erano immobili, volti al cielo. Che mai dicevano quegli sguardi che parlavano tanto del cielo? La terra e i suoi dolori non esistevano più per essa, ma l'espressione di quel viso era sì solenne, sì misteriosa, sì splendida, sì trionfante, che non permetteva al dolore di singhiozzare.
tutti si raccolsero intorno a lei e stettero calmi a contemplarla. «Eva», disse Sinclair con tutta dolcezza. Ella non udì. «Oh Eva, dimmi, che cosa vedi?» Uno sfavillante e beato sorriso rischiarò il suo volto ed essa mormorò: «Amore, gioia, pace». Diede un sospiro e dalla morte passò alla vita. «Addio, fanciulla amata, le porte del cielo si sono chiuse sopra di te. Noi non vedremo più il dolce tuo viso. Oh, sventurati coloro che assistettero al tuo entrare nel regno celeste e che, tornando con lo sguardo al terrestre soggiorno, troveranno la fredda e torbida atmosfera della vita che tu hai abbandonata».
You want your friend to be bad like Jesse James. You want your friend to be bad like Jesse James. You choose to choose highways on special trains.